Se volessi impedire al nemico di passare, è qui che mi piazzerei, sui rilievi. Ma allora non otterrei che una normale battaglia. Se invece io sacrifico la mia destra ritirandola verso Brno e i russi abbandonano queste alture per aggirarmi, fossero anche 300.000 uomini, essi verranno colti in fragranza di reato e perduti senza speranze.
Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa.
Bentornati al Bar Storia e bentornati ad Ad Ferrum. Io sono Costantino. Ovviamente in questa serie sono privo del mio, insomma, co-generale Riccardo, e, insomma, mi mancavate perché, come sapete, nella puntata di lunedì non ci sono stato, quindi eccoci qui per questa nuova puntata da passare insieme di Ad Ferrum, in cui, come vi ho già detto in realtà più volte, parleremo di una grande battaglia combattuta, o comunque vinta in realtà, da un grandissimo generale, forse uno dei più grandi generali della storia. Stiamo ovviamente parlando di Napoleone Bonaparte, che più che generale è stato poi imperatore, insomma è stato un po' di tutto, e ovviamente stiamo parlando di una delle battaglie più importanti, diciamola, forse la più importante da lui combattuta e da lui vinta, che è la battaglia di Austerlitz, che è stata combattuta nel dicembre del 1805 e che rappresenta in un certo senso l'apogeo della sua, del suo genio militare, ma anche della sua fortuna, si potrebbe dire, ecco, perché comunque sembrava che Napoleone e la sua grande armata, i suoi soldati francesi, fossero praticamente imbattibili e non si riuscisse più a trovare il bando della matassa per sconfiggerli, almeno insomma in battaglia di terra, perché ovviamente per mare le cose erano un po' diverse, ecco. Partiamo da quello che è successo prima, dagli antefatti. L'antefatto ci dice che Napoleone stava combattendo questa guerra in Austria, sia perché siamo comunque in territorio dell'impero asburgico, e aveva già ottenuto in realtà una grande vittoria a Ulma, una grande vittoria sull'esercito austriaco che effettivamente era in rotta. Aveva tutto da guadagnare continuando questa avanzata, ma le cose non vanno secondo, diciamo, quello che lui si era preposto, perché succede che si ritrova a un certo punto quasi circondato nel profondo dell'impero asburgico, vicino Vienna peraltro, dove però insomma tutto intorno c'erano nemici, perché un po' per insomma un errore o comunque una difficoltà che il suo esercito aveva nelle comunicazioni e negli spostamenti, perché la linea si era allungata molto e dal suo primo quartiere generale, adesso che comunque era ancora ad Ulma, adesso c'era varia distanza, c'erano diversi eserciti che potevano venire ad attaccarlo, perché in Italia c'era l'arciduca Carlo e il suo fratello Giovanni, che era in Tirolo, insomma in due avevano un grosso esercito di circa 75.000-80.000 uomini che potevano insidiarlo da sud, mentre invece tutto attorno a lui c'era l'esercito russo che stava arrivando a dare una mano a quello che rimaneva dell'esercito austriaco, con grandi nomi, perché a parte che insomma c'è proprio lo zar che sta arrivando per venire a combattere questo invasato, questo esercito rivoluzionario di cui insomma voleva di cui si voleva liberare, e in più c'era un grande generale, il generale Kutuzov, che aveva insomma 40.000 uomini di suo, a cui si erano uniti altri, un'altra 20.000 austriaci, che erano quelli che erano insomma si erano riusciti a salvare dalla disfatta di Ulma. E quindi comincia ad essere un problema per lui, perché ha da due parti diverse due eserciti molto grandi, di 85.000 uomini, insomma, grossi numeri, che potevano da un momento all'altro riunirsi e fronteggiarlo. In più, per una invasione di territorio di uno dei suoi generali, di Bernadotte, si parlava anche di una possibilità dell'inserimento della Prussia nella guerra, perché l'imperatore Federico Guglielmo riceve lo zar, che insomma stava andando a combattere, e i due si accordano che l'esercito prussiano sarebbe entrato in guerra 4 settimane dopo l'arrivo dell'inviato dei prussiani all'interno del territorio austriaco che era inviato, a meno che le truppe francesi non si fossero ritirate da quel territorio. Fatto sta però che questa cosa non si verificherà mai, perché questo inviato, il conte Haugwitz, non era favorevole a un coinvolgimento della Prussia nella guerra e quindi ritarda appositamente la partenza, dando così la possibilità all'esercito francese di ritirarsi e far venir meno l'impegno della Prussia in questa fase della guerra. Quindi abbiamo sì questi numeri enormi, ma abbiamo un esercito alleato che comunque è diviso, quindi si sta ancora radunando. Quindi Napoleone ha del tempo per stabilire che sarebbe stato necessario attaccare le forze di Kutuzov, le forze austro-russe, che erano stanziate lungo il Danubio, prima di ritrovarsi queste armate troppo potenti da poter sconfiggere in un'unica battaglia campale. E quindi fa di tutto per provocare battaglia, ma Kutuzov è molto abile e quindi non abbocca, non cerca di non dare battaglia. E anzi, pur essendo arrivato insomma poco dopo Ulma, nella parte meridionale del Danubio, insomma nella sponda meridionale del Danubio, fa di tutto per evitare questo scontro. Infatti il 9 novembre del 1805 riesce a passare a nord del fiume e in più, per non farsi inseguire, distrugge tutti i ponti dietro di sé per riunirsi con gli eserciti che stavano arrivando al comando di Bennigsen e Baxhöwden, che sono parte dell'esercito russo, nella regione di Olmutz. Questa cosa non fa molto felice la parte austriaca dell'esercito, perché si lascia spacciata Vienna. Si lascia Vienna alla mercé dell'invasore, perché passando dall'altro lato del Danubio non si punta a difendere Vienna, che viene appunto lasciata ai francesi. Ma il fatto che Vienna viene lasciata ai francesi non fa felice neanche Napoleone. Perché? Perché lui se la prende con uno dei suoi bracci destri, Murat, che noi italiani conosciamo molto bene perché è stato protagonista di molte vicende qui in Italia poi successivamente. Murat, ingolosito dalla possibilità di prendere Vienna, che dal punto di vista simbolico era sicuramente molto affascinante come preda, ma non lo era dal punto di vista militare, perché in quanto città libera non era difesa, si lascia passare la possibilità di attaccare la retroguardia dell'esercito di Kutuzov, e infatti per questo verrà redarguito dal buon Napoleone. A questo punto però la strategia di Napoleone sembrava un po' compromessa e quindi in più, tra l'altro, arriva la notizia che c'è stata la battaglia di Trafalgar, che come sapete è stata vinta ovviamente dalla flotta inglese contro quella napoleonica, che era meno potente sicuramente. A questo punto però lui cerca di rimediare, e che fa? Manda Murat effettivamente a Vienna con l'ordine di impossessarsi con sollecitudine del ponte di Vienna, per riuscire così comunque a tagliare la strada al nemico e imporgli una battaglia. Effettivamente il 12 novembre la capitale viene raggiunta, Vienna viene raggiunta, viene spugnata, e ci sono numerose munizioni e armi che ovviamente l'esercito francese prende, si impossessa di queste armi e che saranno utilissime sicuramente, no? Per il proseguo dei combattimenti. In più però il ponte era presidiato, perché Kutuzov ci aveva messo degli uomini, e ci volle tutto il coraggio di Murat perché i francesi se ne impadroniscono. Effettivamente se ne impadroniscono, però Murat fa un altro errore, perché 3 giorni dopo, quando è arrivato a contatto con l'esercito di Kutuzov, riesce a farsi convincere ad accettare un armistizio proposto da un attendente di Kutuzov, che permette a quest'ultimo di fuggire prima dell'arrivo del resto dell'esercito di Napoleone e allearsi, insomma, unirsi alle altre forze russe. Napoleone effettivamente arriva e non trova la battaglia che sperava. E a questo punto non può far altro che fermarsi in una località chiamata adesso Brno, perché siamo in zona Repubblica Ceca, però ai tempi si chiamava Brun, perché ovviamente in territorio dell'impero austriaco la lingua ufficiale era il tedesco e quindi avevano tutti i nomi tedeschi. Quindi Brno diventa il suo quartier generale. Questo, senza troppi giri di parole, pone praticamente fine a tutti i vantaggi che aveva acquisito grazie alla battaglia vittoriosa di Ulma, e anzi lo pone nella possibilità di essere, nel rischio più che la possibilità, perché insomma è una cosa negativa, di essere in un certo senso accerchiato, perché aveva su due lati due grossi eserciti a questo punto, perché uno si era riunito, l'altro marciava e poteva attaccare da sud, dall'Italia, di 80.000-90.000 uomini, quindi era un rischio molto grosso. A questo punto, in più, lui aveva una linea di comunicazione molto molto allungata che non gli permetteva di avere sicurezza sulla possibilità di continuare una campagna in questo modo. Per questo decide di indurre il nemico a credere di essere ancora più deboli di quanto effettivamente è, e di cercare in questo modo di procurare battaglia e nel frattempo riunire tutti i suoi uomini. Ed è proprio quello che fa, perché mostra alle forze austro-russe soltanto una parte del suo contingente, un terzo, che va, insomma, che invia al comando di Murat e di Lannes a impadronirsi di una cittadina, la cittadina di Austerlitz, da cui insomma prenderà il nome la battaglia, che si trova in Moravia, quindi in Repubblica Ceca, ma sempre con un nome tedesco, come vi ho detto prima, e delle alture intorno, che di cui la più importante è sicuramente quella del Pratzen. Questo esercito, che era come detto un terzo delle effettive forze di Napoleone, era la metà dell'esercito che in quel momento era disponibile agli ordini dei due imperatori, che nel frattempo avevano raggiunto il fronte e avevano assunto il comando supremo delle azioni, per quanto fosse più o meno insomma formale, ecco. Tra i due c'era sicuramente uno più accorto, che voleva evitare il combattimento per il momento, soprattutto per aspettare l'arrivo di questi figli che erano impegnati sulle Alpi contro un'altra forza francese che effettivamente li terrà buoni al comando di Massena, e peraltro aveva insomma timore della costante minaccia dei francesi su Vienna, che l'avevano espugnata ma poi se ne erano ritirati, però erano comunque lì in zona. Soprattutto, tra l'altro, aveva in realtà nel generale russo Kutuzov un alleato, perché anche Kutuzov era sul aspettiamo, insomma valutiamo bene le forze. E invece lo zar, forte insomma, di essere in maggioranza di uomini e soprattutto spinto da generali più giovani, da collaboratori più giovani, era più favorevole a un attacco. A quel punto però l'imperatore austriaco fa un armistizio con Napoleone, concede un armistizio per dare modo a questo punto al figlio Carlo di arrivare a collaborare alla distruzione della Grande Armata, per essere noi comunque più forte poi al tavolo dei vincitori. Insomma, è anche un po' molta, cioè anche molta politica in questi casi. E Napoleone accetta ben volentieri, perché così al tavolo dei colloqui può far ancora di più intendere al nemico di essere debole, e così sonda queste tendenze degli avversari, quindi si mostra molto più in difficoltà di quanto effettivamente è. A questo punto, peraltro, Napoleone decide proprio per sé che la battaglia sarebbe stata combattuta esponendo un fianco agli avversari, ovvero ordina l'evacuazione di Austerlitz e della montagna del colle del Pratzen, dà così la possibilità ai nemici di andarsi a prendere un'altura, un territorio che tagliasse la strada tra i francesi e Vienna, in maniera che così l'imperatore austriaco è più tranquillo, e praticamente dando quella che sembra una posizione vantaggiosa per i nemici. Nel frattempo l'imperatore chiama a raccolta i suoi corpi d'armata. Ci sono alcuni che sono abbastanza lontani, c'è Bernadotte che è Iglau, che è insomma in un territorio che, come vi avevo detto, aveva causato le ire dell'imperatore prussiano, quindi sta ritornando a marce forzate. Lo stesso, insomma, c'è il generale Davout che è a Vienna e che appunto gli viene ordinato di marciare a tappe forzate per arrivare in zona per il combattimento. A questo punto, insomma, l'idea di Napoleone, o almeno quella che lui inizialmente si pone come idea di schieramento militare, è fatta. Gli alleati erano indotti a sbilanciarsi perché pensavano di poter tagliare la ritirata al nemico. Però proprio in questo modo precludevano alle loro linee la possibilità di comunicare tra di loro e soprattutto in quel modo consentire l'accerchiamento delle truppe francesi, perché alcune erano in arrivo ed altre stavano lì, insomma, erano già presenti e tra l'altro in numero molto superiore a quello che loro pensavano, sempre per l'idea che aveva avuto Napoleone. A questo punto Napoleone, senza mezzi termini, puntava all'accerchiamento completo di questo esercito e puntava a una vittoria decisiva che da sola gli avrebbe praticamente consentito di finire la campagna con buon esito. Anche perché la Grande Armata, che effettivamente in questi mesi trascorsi era stata capace di grandi sforzi, non aveva più molta autonomia, scarseggiava il cibo, le condizioni degli uomini erano provate, perché comunque lunghe marce, questa battaglia si propone come sforzo finale prima dell'imminente fine della campagna, anche perché siamo comunque in novembre, in un territorio che è freddissimo e quindi le fatiche sentite sono comunque molte di più. Il terreno era già stato scelto, come vi ho detto la battaglia si combatterà il 2 dicembre del 1805, ma il terreno Napoleone l'aveva già deciso attorno al 21 novembre. Si era andato a fare una visita del campo, essendo arrivato prima in zona. Si tratta di una valle del Goldbach, che è un fiumiciattolo che incrocia la strada tra Brno e Olmutz, che sono i due territori di cui vi ho parlato e che in un certo senso erano i due quartieri generali prescelti dai due eserciti, che era introdotta da una piccola altura, il Santon, e contrassegnata da laghetti, stagni e paludi, in cui c'erano diversi villaggi, tra cui da Bellowitz, che era quello più settentrionale, fino a Telnitz, che era quello più a sud. C'erano altri paesini e saranno questi paesini praticamente il centro dello scontro. Su vicino a tre di questi villaggi c'era una zona piuttosto mossa, che oggi si chiama Breitesfeld, che era dominata da un'altura, lo Zurlan, che era alta 280 metri, che era più o meno come quella del Pratzen, e gli dava proprio di fronte. Quindi sarebbero state queste due dei punti nevralgici dello scontro. Quindi il 29 novembre Napoleone dispone la Grande Armata su questo lungo territorio, ovviamente. Il grosso dell'esercito venne posto dietro lo Zurlan, in maniera che il nemico continuasse a non sapere della sua esistenza. Sul Santon, quindi il monte più alto che dominavano, che comandavano i francesi, fu invece posto il corpo d'armata di Lannes, che era una delle parti che avevano visto gli austro-russi, supportato da Bernadotte, che era più indietro, e poi al fianco 10 battaglioni della Guardia Imperiale e dai granatieri del generale Oudinot, che saranno tra l'altro abbastanza importanti per la difesa di questa zona. Sulla destra, sempre dello Zurlan, c'è Murat con la sua riserva di cavalleria. Questa zona fu fortificata e munita di 8 cannoni grandi e 24 cannoni da campagna che aveva sotto il suo controllo Murat. Sull'ala destra dell'esercito c'era il corpo d'armata di Soult, che fu in realtà disseminata su una linea lunghissima attraverso i vari villaggi del Goldbach. Una concentrazione maggiore c'era a Puntovitz, che era uno di questi villaggi, e nel settore che era più vicino all'ala sinistra, in cui c'erano le divisioni dei generali Van Damme e Saint-Hilaire, a cui era affidato l'attacco contro il centro del nemico, perché nel piano di Napoleone il centro sarebbe stato sguarnito per attaccare le ali che lui aveva, che insomma soprattutto l'ala destra che lui aveva volutamente lasciato meno potente. Più a sud, insomma, la cavalleria di Davout, che sarebbe arrivato da Vienna, avrebbe rinforzato la divisione di Legrand, che era incaricata di sostenere appunto l'urto avversario. Perché, come vi ho detto, partendo dal Pratzen, questo promontorio, il nemico avrebbe sicuramente caricato l'ala destra francese, che era più debole, e quindi avrebbe lasciato scoperto il centro. E a quel punto il corpo d'armata di Soult ci si sarebbe gettato al momento opportuno, sorprendendo così sul fianco queste forze che si erano lanciate comunque contro l'ala destra. Cioè, l'obiettivo era proprio far puntare su quella, nella possibilità, secondo gli austro-russi, di vincerla facilmente, e invece ritrovarsi accerchiati e soprattutto divisi. Il 1 dicembre del 1805 arrivano le truppe nemiche, affluiscono sul Pratzen 85.400 uomini, si pensa, con 278 cannoni. Il quartiere generale scelto dai due imperatori, quello russo e quello austriaco, è il villaggio di Kretznowitz, che è ai piedi dell'altopiano che dà sulla città di Austerlitz. Solo a sera l'esercito praticamente alleato riesce a partorire un piano di battaglia e approvano quello del capo di stato maggiore austriaco, che era il generale Weyrother, che pare lo avesse spiegato in mezzo al insomma, disinteresse generale. Pare che addirittura il buon Kutuzov si sia addormentato durante la spiegazione. Era un piano un po', insomma, fallimentare, più che altro privo di originalità, e infatti letto abbastanza bene da Napoleone, e tra l'altro non poteva prendere conto, no? Rendersi conto delle forze francesi che erano nascoste alla vista degli alleati. Praticamente l'obiettivo era girare il fianco destro dei francesi attraversando il fiume Goldbach e tagliare la ritirata nemica verso Brno, mentre un altro attacco teneva impegnata l'ala sinistra. Destinato a questa carica era il fianco, contro il fianco destro, era un numero enorme di uomini, 59.300, al comando del generale Buxhöwden. Qui di questi ciascun comandante aveva un obiettivo verso sud, e poi dopo il fiume conquistati i vari obiettivi si sarebbe dovuto riunire per colpire da dietro l'esercito francese all'altezza di Köbelnitz. Poi c'era Doktorov, che doveva prendere Telnitz, poi Langeron, che era un francese venduto, diciamo, tra virgolette, ai russi, con 12.000 uomini, che doveva prendere Sokolnitz. Insomma, compiuta questa manovra del giramento, sarebbe poi partito un attacco frontale di altri 24.000 uomini, comandati dall'austriaco Kollowrat e dal russo Miloradovic. Scusate, sapete che con i nomi siamo disastrosi, io e il buon Riccardo. Sul Santon invece avrebbero operato 13.000 fanti agli ordini di Bagration, affiancati verso il centro da quasi 5.000 cavalleggeri comandati dal principe di Liechtenstein. Alla fine c'era una riserva comandata dal fratello minore dello zar, il granduca Costantino, permettetemi, avrà perso, però si chiama Costantino, va sempre detto, che peraltro era costituita dagli effettivi di 8.500 uomini della Guardia Imperiale Russa e posizionata a nord del quartiere generale. A quest'ultima, soltanto a quest'ultima, a parte la retroguardia comandata da Kollowrat, era affidato il compito di rinforzare il centro dello schieramento nell'eventualità, che però per i comandanti alleati era remota, di un contrattacco francese. Quindi, comunque, possiamo vedere che effettivamente l'idea che Napoleone ha avuto di mostrarsi debole, dimesso, sulla difensiva, e soprattutto con la decisione di sgomberare il Pratzen, lasciare libero quel monte e quella zona, effettivamente Napoleone era riuscito a invogliare gli austro-russi al combattimento, perché erano convinti di averlo in pugno, e quindi praticamente li porta a scoprirsi. Per usare una battuta calcistica che viene usata dal manuale che sto utilizzando per raccontarvi questa storia, ma soprattutto potevo utilizzarlo anch'io in quanto, come avrete capito, fan del calcio, si stava chiudendo a catenaccio per poi ripartire in contropiede e colpire gli avversari quando, insomma, meno se lo aspettavano. Effettivamente, quando vide le truppe austriache che si spostano in massa verso il suo lato destro, pare che Bonaparte esclamò: per domani sera quell'esercito sarà mio. Addirittura prima ha detto: non posso crederci che stanno facendo questa idiozia. Cioè, quindi, nonostante lui avesse più o meno, no, intuito che potesse succedere una cosa del genere, anche lui stesso si sorprende che gli danno retta, ecco, in un certo senso. Però effettivamente è quello che succede. Comunica ai soldati le proprie intenzioni, suscita l'entusiasmo e li motiva al punto che, insomma, durante il giro di espulsione fu scortato quasi in processione dai suoi uomini che, insomma, ne tessevano le lodi davanti alle luci delle torce. Alle 3 del mattino si alza dal letto per dare le ultime disposizioni e poi se ne arriva a addormentare. Soltanto dopo un'ora, quindi alle 4 del mattino, le truppe di Saint-Hilaire, di Van Damme e di Legrand iniziano a varcare il Gladbach ed andarsi a mettere nelle posizioni decise. È il 2 dicembre del 1805 e comincia effettivamente la battaglia dopo tutta questa tattica, no? Questa grande tattica che vi ho raccontato. I primi scontri si hanno in mezzo a una fitta nebbia verso le 7 del mattino. A Telnitz, quindi uno dei villaggi, vengono a contratto Legrand e l'avanguardia dell'attacco degli alleati. Un'ora dopo, effettivamente, alle 8, i francesi sono costretti a ripiegare e hanno subito molte perdite sotto la spinta di Duktorov. E alle 8 e mezzo cade anche il villaggio di Sokolniv. Più a nord, 30 cannoni e l'avanzata di Langeron e Privetsky, insomma, costringono ad arretrare i francesi. La parte, insomma, per un certo momento c'è una offensiva francese perché Davout nel frattempo è arrivato, quindi una brigata va a riconquistare la posizione, però i francesi pare si sparassero a un certo punto a vicenda tra di loro perché nella confusione, e quindi effettivamente per le 9 il villaggio è effettivamente perduto perché i francesi si ritirano. Però, insomma, questo in realtà faceva parte dell'idea di Napoleone, cioè di dare l'impressione di star perdendo da un lato per coinvolgere lì tutto l'attacco nemico e poi aggirarli con l'esercito che non sapevano di stare affrontando. A quel punto, alle 9, il Pratzen è sufficientemente sgombro per lanciare l'attacco che aveva organizzato, ovvero quello con le divisioni di Van Damme e di Saint-Hilaire, che peraltro, per rendere più euforiche, erano state premiate con tripla razione di acquavite, che quindi li rendeva più coraggiosi. Come dice il grande maestro Barbero, comunque un po' tutti, per combattere bisogna avere la mente sgombra, ma soprattutto ubriaca, perché insomma, l'idea di lanciarsi contro il nemico non è proprio così immediata, ecco. Però ecco, questi erano euforici in realtà per andarsene a combattere. Coperti dalla nebbia fino all'ultimo, praticamente non si accorgono di nulla, e a quel punto le due divisioni emergono dalla nebbia e appaiono all'improvviso al nemico, ed effettivamente offre una scarsa resistenza a questo nemico perché, insomma, Van Damme riesce a passare abbastanza facilmente in quanto non è, insomma, nessuno si aspettava che arrivasse. Pare che Kutuzov fosse già verso la città del villaggio di Sokolnitz quando si accorge di questa minaccia e quindi non riesce a far invertire la marcia ai suoi soldati tranne che a un paio di battaglioni. Però, insomma, nel frattempo sul Pratzen stavano già arrivando gli uomini di Bernadotte e quindi, insomma, che dovevano sostenere l'attacco, e quindi la difesa più valida praticamente è data dalla Guardia Imperiale Russa. Sulla sinistra francese intanto era scoppiato il combattimento, gli uomini di Murat e Lannes erano in difficoltà davanti all'artiglieria di Bagration, che praticamente falciava 400 francesi in 3 minuti, e alla cavalleria del principe di Liechtenstein. C'è una serie di assalti alla baionetta e di cariche di cavalleria, e quindi Murat cerca di avanzare con 3.000 cavalleggeri per isolare Bagration da Kutuzov, però a sua volta fu investito da 40 squadroni di cavalleria nemica che Bagration aveva tenuto in riserva, e a quel punto praticamente, insomma, c'è una situazione di stallo, i francesi sono costretti a un certo punto a indietreggiare perché, insomma, la fanteria della divisione Caffarelli, che era già stata falcidiata da questa artiglieria, respinge ben 3 cariche della riserva, prima che però i corazzieri francesi, insomma, riescono ad arrivare e a dargli una mano. Arrivati i corazzieri francesi, che erano la riserva, insomma, la difesa che doveva dare supporto a questo, in questo punto della mappa, diciamo, riescono a insomma, allentare la carica dei russi e anzi a respingerli. Quindi a questo punto Lan può avanzare, avanza fino all'estrema sinistra con tutte le sue forze, che in realtà in massima parte erano reclute, talmente determinate che per la prima volta i feriti pare si trascinassero da soli verso le ambulanze per lasciare che gli altri soldati combattessero tra loro. E quindi entro mezzogiorno Bagration era effettivamente tagliato fuori dall'esercito principale. Più o meno per mezzogiorno la quasi totalità del Pratzen era in mano ai francesi, e che evitano una carica su 3 lati grazie a un attacco dal baionetta in avanti. Quindi comunque, come vedete, insomma, è una fase concitata. È vero che le tattiche esistono per essere, no, per andare in porto, però è anche vero che poi serve il coraggio del soldato a gettarsi per l'ennesima volta in un attacco alla baionetta. Va detto peraltro che addirittura il piano di Napoleone più di una volta è riuscito, insomma, ha rischiato di saltare, perché l'enorme quantità di soldati impiegati dai russi per fare l'attacco che lui voleva che facesse causò dei ritardi, perché alcuni si venivano addosso, la cavalleria non riusciva a passare, insomma, c'era un po' di problematica, anche perché era inverno e quindi non era proprio il massimo marciare su delle vie strette, che peraltro erano soltanto quelle. Insomma, quindi diciamo che per quanto l'avesse preparata bene, ci è servita un po' di fortuna e soprattutto molto molto coraggio. Alla fine, insomma, la retroguardia di Collobrat e Langeron è costretta ad avanzare per fronteggiare, no? Insomma, le riserve sono costrette ad avanzare per fronteggiare Saint-Hilaire e gli uomini che stavano attaccando il Pratzen. Però nel frattempo anche il maresciallo Soult sposta in avanti personalmente le sue bocche di fuoco, che iniziano a tirare. Poi Davout, che nel frattempo è arrivato, ostacola il fianco meridionale, ogni tentativo di rinforzi dal centro da parte di Kutuzov, insomma, per riuscire a vincere questa fase dello scontro. Sul fianco destro i francesi sono costretti a stare sulla difensiva, arretrano le proprie posizioni da quei villaggi che erano stati conquistati al mattino, però Napoleone riesce a rinforzare con la riserva di Oudinot i reparti, e si accende un accanito combattimento per il possesso del secondo paesino. Tra l'altro, comunque, il rapporto era un francese, 3 alleati, quindi comunque era una situazione di inferiorità numerica. Però in realtà i francesi riescono a conservare le proprie posizioni, impedendo quell'aggiramento che i comandi nemici pensavano fosse facilmente attuabile. Quindi a fine mattina le ali dell'esercito russo, insomma, austro-russo, sono ormai isolate, e quindi Napoleone dice, insomma, è arrivato il momento di passare alla seconda fase della battaglia, che prevedeva, come detto, l'accerchiamento e la distruzione praticamente totale del fianco sinistro nemico. Quindi porta il quartier generale sul Pratzen, sposta il baricentro verso destra, sottraendo Bernadotte alla difesa del fianco sinistro, che ormai si poteva dichiarare sicuro. In realtà la riserva nemica, con la guardia imperiale russa di 3.000 uomini, va all'attacco, investe uno stanco Vandamme, che però se la cava con pochi danni, perché i russi, che fanno? Sono così impazienti di andare a combattere dopo che per tutta la mattina hanno aspettato, fanno questa carica, questa carica alla baionetta di 300 metri in salita, e quindi quando arrivano sono stanchissimi, hanno il fiatone, e quindi sono costretti a tornare indietro per rinsaldarsi e iniziare una nuova carica. Ma a quel punto però Napoleone ordina a Vandamme di piegare a destra, e questa manovra induce il Granduca Costantino a caricare il fianco scoperto, e infatti questo reparto è costretto a scappare. C'è una ritirata che peraltro rischia di travolgere lo stesso Napoleone e il suo stato maggiore, che avevano spostato il quartier generale. Però l'imperatore ovviamente aveva ancora in serbo una grossa riserva, costruita dalla sua guardia personale e dai mamelucchi, che approfittano della stanchezza della guardia russa e ordina a quel punto l'attacco. I suoi uomini buttano giù i giovani russi, ne uccidono 500 granatieri e fanno prigioniera l'intera scorta dello zar, 200 cavalieri provenienti dalla più illustre nobiltà di San Pietroburgo. Quindi, insomma, gente molto molto importante che, insomma, avrebbe fatto, no, notizia la conquista di così tanti uomini. A quel punto il centro degli alleati è totalmente sgombro e quindi Napoleone può fare il tocco finale. Accerchia il generale Buxhöwden sia da nord che da est, facendo peraltro ruotare Soult e Oudinot, e Bernadotte ormai presidiava il Pratzen, e Davout che attaccava invece da ovest, passando quindi da una fase difensiva a una fase offensiva. Siamo alle 2:30, la manovra è un fatto compiuto, il comandante avversario è accerchiato, non è più in grado di ricevere ordini dai suoi superiori, cioè Kutuzov e lo zar, cerca in tutti i modi di sottrarsi da questa morsa, però si infrange il suo tentativo a nord contro Saint-Hilaire e Davout, a est contro il generale Van Damme, che aveva avuto ordini di non lasciare scappare neanche un uomo, cosa che viene interpretata dai comandanti come non si fanno prigionieri, quindi si danno a uccidere tutti. E a questo punto Buxhöwden e l'avanguardia, soltanto loro in realtà fanno in tempo a fuggire e a ritirarsi verso Austerlitz. Sul fianco opposto, insomma, non c'era comunque più lotta, erano altrettanti isolati gli uomini di Dukhtarov e di Lancheron, e quindi si danno alla fuga, ma trovano sulla loro strada degli stagni ghiacciati, e che quindi rendono impossibile praticamente, o comunque difficilissimo, il sorpassarli. Che succede? Napoleone dà fede all'idea di distruggere fino all'ultimo l'armata nemica, e quindi fa spostare 25 cannoni e inizia un cannoneggiamento verso il ghiaccio, per distruggere il ghiaccio, con il risultato che ampie voragini si aprono in questi stagni ghiacciati e molti molti soldati muoiono annegati, vi finiscono dentro. Si parla di ben 20.000 soldati annegati nell'acqua gelata. La cifra reale non è mai stata accertata, però comunque un numero consistente di uomini morì effettivamente congelato, annegato nelle acque gelide. Tra l'altro in uno stagno vengono ritrovati 38 cannoni e 130 carcasse di cavalli, quindi comunque più di qualcuno ha cercato la fuga ed è rimasto coinvolto in questa situazione. Rimaneva a quel punto l'estrema destra dell'esercito alleato, quindi il contingente di Bagration, che si era comportato molto bene, che aveva condotto l'attacco al Salton e che per tutta la mattinata aveva combattuto ad armi pari senza subire in realtà grandi perdite. Si rende conto di questa situazione e quindi non sta ad aspettare di venire attaccato sul fianco e da dietro, e quindi alle 3 dà ordine di ritirarsi e riesce a fuggire lontano dal campo di battaglia senza che i soldati di Lann, che ormai erano troppo provati dai combattimenti ininterrotti, riescono ad inseguirli. La battaglia è finita. Questa tattica di due ali troppo deboli e una parte troppo forte, cioè due parti troppo deboli e una parte troppo forte, si era dimostrata completamente assurda, insulsa, e praticamente perché le prime due non avevano retto all'offensiva e la terza in realtà si era rivelata inutile, perché questi 54.000 uomini, come detto, si sono ostacolati a vicenda, in più c'era la nebbia che copriva effettivamente gli uomini di Napoleone, non riescono a mantenere il centro, e quindi praticamente tutta la tattica di Napoleone alla fine, in un modo o nell'altro, si verifica. Pare che, tralasciando i morti annegati e quant'altro, gli uomini lasciati sul campo di battaglia direttamente fossero 15.000, di cui 11.000 russi, e altri 12.000 erano finiti prigionieri, catturati oltre 180 cannoni e 50 bandiere, che, come sappiamo, nella guerra di quel tipo, di quell'epoca, era comunque un segno d'onore. E contro di loro effettivamente le perdite francesi non sono praticamente nulla: 1.300 morti, 7.000 feriti e 570 prigionieri. L'importanza di questa battaglia viene, insomma, si riassume in realtà in un messaggio abbastanza breve e laconico che subito dopo la battaglia Napoleone invia a sua moglie: «Ho battuto l'armata austro-russa, comandata da due imperatori. Sono un po' stanco». E alla fine aggiunge: «L'esercito russo non è soltanto battuto, ma è anche distrutto». Insomma, questa battaglia si conclude con l'assoluto predominio, l'assoluta vittoria di Napoleone, che dimostra che anche in difficoltà riesce ad organizzarsi in maniera tale da indurre il nemico a fare praticamente quello che vuole lui, per quanto poi, come detto, ci sono sempre delle cose che non andranno mai, no? Come si spera, però alla fine effettivamente raggiunge il suo obiettivo e distrugge di nuovo un'altra grande armata fatta dagli alleati. Insomma, l'esercito peraltro in questo momento è all'apoteosi, perché ha dimostrato che una grande unica armata coordinata da un unico centro motore, quindi da un unico comandante, dislocata su varie fronti ma che tendeva a uno stesso fine, potesse, e faceva parte di una unica strategia, potesse avere la meglio di un grande esercito, molto più grande, che però aveva troppi comandanti. Peraltro Massena, con i suoi attacchi all'arciduca Carlo, aveva reso possibile questo combattimento, perché il figlio dell'imperatore austriaco non riuscirà mai a congiungersi con il padre per effettivamente fare questa battaglia. Quindi, quando un unico generale ha comandato un unico grande esercito dislocato in più parti, ma che insomma era legato da un unico scopo, effettivamente si vince su un esercito molto meno organizzato di così. Peraltro sarà questa battaglia, una di queste battaglie, questa è una delle battaglie principali per cui si comincerà ad alleggiare la leggenda secondo cui un francese può facilmente uccidere ben tre nemici alla volta, praticamente, cioè può sostenere un assalto di nemici tre volte superiori, e questa cosa rimarrà in realtà per tutta l'epoca delle battaglie napoleoniche. La Grande Armée sarà effettivamente il più grande esercito terrestre di tutta quell'epoca, che è una cosa che, insomma, grazie a Napoleone effettivamente arriva a compimento massimo. Ed è per questo che ho deciso di raccontarvi questa battaglia, perché secondo me, tra le tante che ha combattuto, è sicuramente quella più che testimonia di più la sua grande capacità tattica, la sua grande capacità organizzativa e anche il grande coraggio di un esercito che, grazie anche all'acquavite, si butta in grandi attacchi alla baionetta per prendere territori, difende da ripetuti attacchi anche di uomini più freschi, di uomini che magari non hanno ancora combattuto, magari di uomini più giovani, ma soprattutto di magari di eserciti che non stanno da mesi affrontando una campagna militare importantissima. E questo sarà sicuramente uno dei tratti distintivi dell'esercito napoleonico. Come ogni volta è arrivato il momento delle fonti, io ve ne do tre: due libri e un video. Parto dal video perché voglio divertirmi di più, è ovviamente, insomma, il maestro Barbero. In realtà non è proprio un video, è, insomma, è un link di YouTube, lo potete trovare su YouTube, che parla della battaglia di Austerlitz da parte del maestro Alessandro Barbero, chiaramente, però non è una versione, insomma, anche video, c'è soltanto l'audio. Purtroppo non sono riuscito a trovare una versione invece in cui c'è presente, però insomma la sua voce c'è e questa ci basta e avanza. Poi invece, per quanto riguarda due fonti più librarie, ne ho, insomma, per quanto riguarda il racconto proprio vero e proprio della battaglia, c'è questo libro di Newton Compton, che è Le grandi battaglie di Napoleone, scritto da Andrea Fediani, che insomma consiglio, io l'ho usato varie volte, mi piace particolarmente come scrive, quindi insomma è interessante anche. E poi per un'organizzazione più generale sull'epoca napoleonica, che peraltro mi servirà poi per avanti, c'è un altro libro, Napoleone, la voce del destino, di Max Gallo. L'ho trovato interessante e insomma ve lo consiglio. Ora, perché vi ho raccontato oggi questa battaglia di Austerlitz? Perché, spoiler per tutti, e anche per Riccardo che ascolterà questa puntata, no, in realtà no, lui lo sa, però comunque la serie di maggio sarà dedicata a Napoleone perché ricorrono i 200 anni dalla morte del più grande, uno dei più grandi generali dell'epoca moderna. E quindi mi sembrava giusto essere io l'antipasto di questa serie. Vi ho detto tutto, vi ringrazio, continuate a seguirci come fate sempre, vi ricordo che c'è sempre il canale Patreon per chi volesse contribuire e spingerci, aiutarci nel fare sempre di più cose che possono interessarvi, e, insomma, trovate tutto sui nostri canali, insomma abbiamo sia Instagram che Facebook, abbiamo il canale Twitch, siamo fermi da un paio di settimane ma torneremo a fare delle live. Io vi saluto. Vi do appuntamento alla prossima puntata, che sarà quella classica, e ricordatevi che la storia, come la birra, non annoia mai.